5 sono le sezioni del festival. Partiamo da Electrolab, che ha a che fare, che mostra, che fa ascoltare i risultati del bando internazionale.
Sì, anche questo era un oggetto particolarmente anomalo, viene da due giovani artiste basate in Olanda, però anche qui vanno provenienze ibride. In questo caso si tratta forse di un oggetto più tradizionale del festival, perché si tratta proprio di un esperimento fatto sulla chimica, cioè sostanzialmente sono delle pile voltaiche di vecchio stile ricostruite in scala più grande per estrarre dei parametri interpretati per, diciamo, realizzare una esecuzione musicale, per cui si tratta di una forma di musica da manipolazione dove la componente visiva ovviamente quella puramente performativa, quasi un rito chimico, alchemico. Si ripete 2 giorni proprio per la complessità del progetto, abbiamo pensato bene appunto di dare 2 repliche a questo strano esperimento.
Ma scusami, Electrolab quindi è il nome del progetto e anche dello spazio?
Sì, perché è uno spazio dedicato a quel progetto. Come è successo altre volte, quando uno spazio, diciamo, viene dedicato a un progetto speciale, lo spazio prende quel nome. Viceversa, Mangrovia, che è una piattaforma che ospita più progetti, si chiama Mangrovia e poi ogni progetto sta dentro, e la Emilia Flora uguale. Diciamo, le due sezioni che rappresentano tradizionalmente un po' le sale dove differenti artisti, diversi progetti vengono esibiti, mantengono questi 2 nomi che rappresentano un po' 2 modi diversi di vedere lo stesso fenomeno. La Emilia Flora, se vuoi, più schermico, più spettacolarizzato per certi aspetti, forse più in grado di supportare anche una dimensione un po' più sociale, un po' più confusa della percezione, viceversa Mangrovia, un posto che richiede più attenzione, più concentrazione, tende a rappresentare degli esperimenti più radicali dal punto di vista, relativamente più radicali dal punto di vista del linguaggio.
Ma quindi Electrolab non è una è proprio un'installazione?
È una performance che produce musica tramite la manipolazione di apparati chimici, per cui c'è un elemento, diciamo, in qualche modo ritualistico, manipolatorio, per cui le due performer lavorano con queste batterie, che sono sostanzialmente reazioni chimiche tra metalli acidi, che producono i parametri che poi vengono interpretati dalla macchina e che producono il suono. È una celebrazione, un rito, diciamo così, per cui va osservato, seguito dall'inizio alla fine, come se si trattasse di uno spettacolo teatrale.
Electrolab giovedì e venerdì, mentre invece venerdì e sabato c'è proprio la sezione, una sezione dedicata proprio all'arte performativa, performing arts.
Sì, questo siamo proprio nel terreno, non potrei dire classico, comunque sì, siamo nel terreno propriamente teatrale. Vincent Dupont di fatto è un coreografo che ha lavorato in quel contesto là, cioè nel contesto dei festival di teatro, in quel tipo di istituzione. Come al solito è una sezione che teniamo dentro, perché poi, vabbè, il teatro ormai da 30 anni a questa parte comunque, ma forse da prima in realtà, da sempre, è comunque un dispositivo che contempla un po' la messa in movimento, oltre che dei corpi e dei testi da recitare, anche molto, insomma, degli aspetti sonori, musicali e in qualche modo scenografici. In questo caso la proiezione non ha quasi nessun valore. Diciamo che forse la capacità di Dupont è quella di trasformare la scatola scenica in una specie di strana sbiadita diapositiva tridimensionale in movimento, e all'interno di questa diapositiva reale la sua ricerca, in qualche modo è una ricerca che tende a, anche qui, a un po' a sgretolare i criteri tradizionali della percezione e della visione, no? Che tendenzialmente sono di natura prospettica, sono di natura aristotelica, sviluppo nel tempo e nello spazio secondo un certo ordine. In questo caso qua è chiaro che Dupont lavora in una dimensione che fondamentalmente è eversiva rispetto alla macchina teatrale.
E anche qui fondamentale l'ambientazione sonora.
Sì, qui molto importante. Importante perché, diciamo, se la scena, diciamo, la parte visiva è distante e fuori scala, viceversa il musicista che lavora con Dupont, che è un altro ricercatore un po' di provenienza concreta, di fatto lavora sui micro suoni prodotti dal corpo del performer, creando, diciamo, viceversa lì una specie di iperavvicinamento rispetto alle orecchie del pubblico di quello che avviene, diciamo, nel corpo dell'attore, come inteso un po' come un organismo, no?
Dupont è presentato anche come coreografo e danzatore, ma che cosa rimane in questo spettacolo, in questa performance della danza, della coreografia?
C'è un corpo che cerca di travalicare probabilmente quello spazio, cioè questa è sostanzialmente probabilmente la traccia coreografica. Il performer è all'interno di questo, di questa poetica della distrutturazione della macchina e della scatola. E ovviamente se non ci fosse questo corpo sarebbe difficile che possa accadere questo destrutturazione, alla fin fine distruzione della scatola.
Vincent Dupont, venerdì e sabato nella sezione Performing Arts, mentre invece ad aprire tutte e tre le serate del festival c'è Carlos Casas.
Questo è un progetto abbastanza complicato, nel senso che di fatto, adesso detto in maniera molto semplice, Symmetry è un'installazione, la parte visibile all'interno degli spazi di Nightmage, dove sostanzialmente verranno messi a rotazione una serie abbastanza cospicua di repertori, cioè di materiali trovati, raccolti da Carlos Casas, intorno ad una ricerca su una fantomatico documentario su questo cimitero degli elefanti, in una frontiera che sostanzialmente non esiste, quindi parla di una geografia immaginaria per certi aspetti. Quindi in qualche modo tutti i suoni e le immagini che vedremo all'interno del cimitero giustamente sono un riattraversamento dell'immaginario del Novecento, fondamentalmente relativo a un altrove che per certi aspetti in primo acchito anche qui potrebbe sembrare dell'esotismo semplice, come prima parlavamo di world music. Anche in questo caso qui la situazione è un po' più complessa, perché forse il lavoro dove è più evidente salta fuori tutto questo caos della stratificazione, no? Della stratificazione degli archivi, delle memorie. Sul catalogo c'è un'altra parte di questo progetto, che è una parte di repertorio viceversa visivo, cioè fotografico. Qui ci spostiamo forse su un terreno, poi chi verrà al festival gli verrà, diciamo, dato questo libro di sala con tutti gli approfondimenti. Forse è stata fuori una dimensione che è un po' più antica, più vittoriana, più ottocentesca, ma anche perché poi è lì che si elabora fondamentalmente la categoria dell'esotismo, appunto.
Ma infatti stavo guardando questo, il bizzarro programma di quest'anno, con tutte queste foto, hanno a che fare quindi col progetto di Carlos Casas.
Esatto, sì. Sono un'opera all'interno del catalogo, diciamo così. Alla fine del catalogo ci sono pubblicate le fonti, comunque ci saranno qualcosa come una ventina di ore complessivamente di materiale, sia visivo che sonoro. Quindi diciamo che uno può entrarci, uscirsi, può entrare e uscire, può curiosare, può approfondire, può più o meno stazionare. Direi che seguire tutto quel materiale lì chiaramente richiederebbe una presenza quasi esclusiva in quella sala. Ma funziona esattamente come un flusso, sì. Forse potrei dire che è più un museo, una specie di museo.
Mangrovia, l'hai nominato, lo spazio, la sezione Mangrovia esiste per tutti i tre giorni del festival. Diciamo qualcosa di più, diciamo degli ospiti, degli artisti invitati.
Qui poi, diciamo, nell'articolo del programma tra Mangrovia e Live Media Floor c'è, come anche qui c'è una specie di flusso, cioè il programma cerca di ricostruire in qualche modo tra questa confusione di dati e di stratificazioni di estetiche, di linguaggi, cerca di dare un taglio, no? In qualche maniera. Dunque, partiamo con Cavaliere Turkowski. Francesco Cavaliere, fra l'altro, è un musicista che è stazionato per alcuni anni a Bologna, fra l'altro faceva parte anche un po' del gruppo di Fonorama, che ha lavorato qui a Raum, eccetera, eccetera. È fiorentino in realtà, però è a Berlino da 4 anni, come molti altri. Un incontro berlinese con Marcel Turkowski, viceversa berlinese, però di origine polacca. Ed è un incontro in qualche modo nelle macerie delle periferie di Berlino. Tutti e due hanno dei percorsi abbastanza ellittici di artisti visivo-sonori. In questo caso torniamo a quella definizione che ho dato prima, mai come in questo caso abbiamo a che fare appunto con una generazione di persone che in qualche modo nascono, cioè ormai non fanno più distinzione all'interno dell'arte, no? Tra manipolare suono, manipolare materia, manipolare immagine. Il progetto è nuovo, una produzione di Nightmage, quindi io conosco solo la lista tecnica, che è veramente singolare, e quindi lo vedrò la prima volta appunto giovedì stesso. Venerdì facciamo un salto nel nord Europa, un mondo che non avevamo mai approcciato molto da vicino fino ad oggi, almeno all'interno di Nightmage, con fondamentalmente lo snodo è S, che è fondamentalmente lo pseudonimo del fondatore di un'etichetta che fa da riferimento abbastanza per tutta una scena di ricerca dei paesi finnici. Da lui, di fatto, da questa etichetta, da Fonal, comunque vengono fuori le Ectoplasm Girl, per una generazione completamente diversa. È un immaginario che anche qui apparentemente potrebbe sembrare vagamente gotico, side girl, cose di questo genere, ma di fatto viene sviluppato in maniera surrealistica, perché non si capisce, cioè in realtà non, non appartengono realmente a quel mondo, per cui c'è una citazione di Stilemi, ma poi si va su terreni di altro genere. The Magic State di fatto è il progetto di una delle due musiciste di Ectoplasm Girl, che è un progetto che abbiamo voluto prendere perché è un'altra, diciamo, terreno sul quale stanno facendo la ricerca. Mentre Sabato siamo con due pezzi molto diversi tra di loro, uno di un duo di statunitensi e americani che si chiama NASA, il progetto. Questo l'abbiamo trovato nel bando e a sua volta era un progetto molto curioso perché è un acroc veramente complicato, in qualche modo di interazione tra manipolazione di materiale reale e traduzione elettronica. Anche qui in qualche modo abbiamo degli elementi rituali, liturgici per certi aspetti nel modo di trattare, diciamo, la performance, quindi una dimensione teatrale molto forte anche in questo caso, e il passaggio poi viceversa è un progetto di qui un gruppo di musicisti fondamentalmente formati a Bologna, Margaret Kemmerer, Andrea Belfi, Stefano Piliava Belfi di Verona e la Daniela Cattivelli, con questo progetto speciale dedicato in qualche modo alla canzone come forma, ovviamente anche qui attraversata e trattata come se si trattasse di un punto di contatto di nuovo di cortocircuito tra struttura e destruttura, diciamo melodia ed astrazione. È un progetto che si chiama L'universo elegante, ovviamente si riferisce a un libro sulle teorie della quadratura del cerchio, anche se interpretate nel loro caso come una squadratura. Anche questa è una produzione di Netmage.
E poi a seguire tutte e tre le sere, a seguire Mangrovia, tutte e tre le sere c'è il Live Media Floor, dedicato prevalentemente alla musica elettronica?
Sì, c'è una componente visiva però anche molto forte. Vede due coreani che sono Han Jung e Chul Ki, in questo caso è musicista e un filmmaker sperimentale, lavora anche piuttosto ambizioso, lavoreranno con quattro proiettori 16 mm, quindi il live sarà effettuato con anche qui una tecnologia per certi aspetti antica, che è quella appunto della pellicola, forti riferimenti a un noise europeo e a un cinema anche qui di destrutturazione, quindi il cinema chimico di Jürgen Reble per intenderci, o per certi aspetti anche quello di Stan Brakhage o questo tipo di cose qua. Qui interessante il cortocircuito viceversa degli asiatici che in qualche modo vengono da noi a pescare più che le estetiche, le tecniche. Poi a seguire, Aaron Dewey è un puro performativo, un musicista statunitense che lavora sulla generazione del suono con un'estrema fisicità, quindi diciamo qui torniamo sul teatro. Viceversa Mike Cutties and Alien, un gruppo italiano, una storia anche, la conoscono in pochi, ma una storia abbastanza celebrata, abbastanza soprattutto all'estero, e a loro volta sono artisti visivi e musicisti, in questo caso lavorano su un film chiuso che hanno realizzato e che è in qualche modo, cioè un altro tipo di immaginare ancora, cioè in questo caso torna ancora la montagna, ma è una montagna, diciamo in questo modo, è la strana scalata di un alieno in filo di ferro sulle Alpi. Visivamente di nuovo abbiamo un altro esperimento di musica, diciamo di rapporto molto concreto tra suono e immagine, che è quello del portoghese André Gonçalves. Super 8 e sintetizzatore, Lineart e Cluster chiudono all'insegna appunto del synth puro per certi aspetti. Lineart perché è un maestro statunitense, un 50-60enne che ne ha fatte veramente molte, in Italia non è mai venuto e per certi aspetti rappresenta un elemento qui sì potrei dire di vero esotismo per il tipo di estetica di cui è portatore, eccetera eccetera, molto sinfonico, molto le sinfonie statunitensi, e viceversa il ritorno di questi due maestri storici che sono i Cluster, appunto nomi che forse qualcuno si ricorda degli anni Ottanta, quindi stiamo parlando della prima ambient europea kraut rock per intenderci, con il quale abbiamo provato a mettere in piedi una specie di strano match con Cane di Coda, che è un artista visivo italiano che fra l'altro aveva fatto l'immagine 3 anni fa se non sbaglio per il festival. Può apparire difficile l'approccio, ma di fatto comunque il contenuto in realtà è molto più semplice di quello che sembra, cioè richiede più un lasciarsi andare piuttosto che un ritenersi, cioè non c'è un confronto con... È sempre difficile parlare di queste cose qua, difatti tutto quello che ho detto magari sembra molto complicato e intellettualistico, poi di fatto quando ti trovi davanti alle opere o a queste realizzazioni, in un caso puoi uscirne disturbato perché ci sono delle sonorità o delle immagini che non ti piacciono, ma stiamo parlando veramente di quasi di forme di puro visibilismo o di puro percettivismo, ecco, quindi richiede molto meno di quello che si crede.
All'interno degli spazi di Palazzo Renzo si inizia giovedì alle 21, venerdì e sabato alle 19.30 con Carlos Casas. Volendo si può anche seguire tutto.
Beh, diciamo che le giornate sono studiate perché ognuna rappresenti in qualche modo un lungo racconto, un lungo viaggio, insomma, di 4-5 ore in mondi molto diversi fra loro, però in qualche modo risonanti.